Alla fine della scorsa lezione avevamo sottolineato il fatto che l'epistemologia bayesiana, questa importante corrente dell'epistemologia contemporanea, non ha intenti descrittivi, bensì intenti normativi o prescrittivi. Questo significa, e siamo sulla slide numero 229, che l'epistemologia bayesiana non si propone di descrivere il modo in cui effettivamente gli uomini in carne e ossa formano le loro credenze oppure le cambiano in risposta alle informazioni via via acquisite. Piuttosto, il compito dell'epistemologia bayesiana è quello di identificare i principi generali in base ai quali un soggetto idealmente razionale forma e cambia le proprie credenze. Qui parlo di soggetto idealmente razionale, nel seguito parlerò di soggetto razionale, ma è importante notare che il punto di riferimento dell'epistemologia bayesiana è un soggetto perfettamente razionale. Naturalmente tutti sappiamo che noi esseri umani in carne ed ossa, perfino i più razionali, perfino i filosofi bayesiani, che a loro avviso sono il culmine della razionalità umana, poi sbagliano i conti della spesa, si dimenticano, prendono decisioni sbagliate. Non siamo perfettamente razionali. Allora sorge davvero spontanea una domanda. Quale valore può avere per noi uomini in carne e ossa una teoria epistemologica che si occupa del soggetto razionale, cioè di un tipo ideale di cui non esiste alcun esempio nel mondo reale? Questa è la domanda che mi pongo nella slide 230. E cerco anche di dare una risposta a questa domanda, una risposta che non si applica solo all'epistemologia bayesiana, ma a ogni teoria normativa della razionalità umana, sia pratica che cognitiva. Quindi una domanda è molto impegnativa e anche la risposta, perché si tratta di domande e risposte generali che riguardano il compito stesso delle teorie della razionalità, di tutte, non solo di questa particolare teoria della razionalità. La risposta è questa. Nella slide 231 dico, diciamo, spero che anche voi siate d'accordo, ma questo non ha importanza, anche se noi uomini in carne e ossa non siamo idealmente razionali, non siamo neppure totalmente irrazionali, almeno i presenti. Poi i nostri colleghi, amici, ne abbiamo molti che sono totalmente irrazionali, gli altri, noi no. Noi non siamo neppure totalmente irrazionali. Questo è un presupposto da cui partire, altrimenti il nostro lavoro filosofico non serve a nulla. Infatti, le nostre capacità cognitive ci consentono di applicare in maniera più o meno adeguata, a seconda delle persone e delle circostanze, i principi dell'epistemologia bayesiana. Ciò significa che l'epistemologia bayesiana ha valore prescrittivo, nel senso che le sue norme, elaborate pensando al tipo ideale del soggetto razionale, valgono anche come prescrizioni per gli esseri umani in carne e ossa. Quindi i termini norma, normativo e prescrittivo non sono identici, ma sono collegati tra di loro. Se io stabilisco e giustifico una norma di razionalità, prescrivo agli esseri umani di conformarsi a quella norma, almeno nell'ambito delle loro possibilità. Due idee chiave dell'epistemologia bayesiana sono quelle che ora presenterò e che differenziano l'epistemologia bayesiana dalle altre correnti epistemologiche. Sia chiaro che tutte le epistemologie hanno a che fare col problema della statica e della cinematica dell'opinione. Ma l'epistemologia bayesiana ha due caratteri distintivi, due idee chiave che adesso cerchiamo di formulare nel modo migliore. La prima idea chiave è questa: le credenze di un soggetto razionale possono avere diversi gradi di intensità, i quali possono venire espressi mediante appropriate probabilità. Credo che molte epistemologie, anche il senso comune, quello della mia nonna e delle vostre nonne, mamme, il vostro, ci dice che noi non crediamo in tutti gli enunciati e le ipotesi con la stessa intensità. Di alcuni siamo del tutto sicuri, sugli altri così così, di altri enunciati pensiamo che siano falsi con grande, diciamo, intensità. Quindi riconoscere che le credenze possono avere gradi di intensità diversi è una faccenda comune, ma gli epistemologi bayesiani sostengono che questi gradi di intensità delle credenze possono venire espressi mediante appropriate probabilità, dove il termine probabilità non va inteso nel senso del linguaggio comune, ma nel senso di funzioni, misure che rispettano gli assiomi di Kolmogorov. Cioè va inteso nel senso della teoria matematica delle probabilità. Ho detto possono venire espressi, ma potrei anche dire debbono venire espressi se accettiamo la visione normativa dell'epistemologia. E questo è il primo punto, un'idea chiave che concerne la statica delle credenze, come devono essere espresse le nostre credenze in un certo istante nel tempo. Poi però le credenze cambiano, debbono cambiare se riceviamo nuove informazioni. Sarebbe insensato non imparare dall'esperienza, vale a dire non cambiare opinione. È talmente importante il modo in cui i bayesiani formulano e ritraggono il cambiamento d'opinione, che il mio libro sull'epistemologia bayesiana si chiama proprio così, Cambiare opinione, perché credo che questa sia diciamo, l'indicazione centrale, il tema centrale dell'epistemologia bayesiana, dare buoni consigli su come cambiare opinione in maniera razionale. Allora, la seconda idea chiave la possiamo formulare così: in risposta alle informazioni via via acquisite, un soggetto razionale cambia le proprie probabilità sulla base di appropriati principi cinematici. Beh, in fisica i principi cinematici sono principi che regolano il movimento dei corpi, qui invece i principi cinematici riguardano il movimento delle opinioni, cioè il loro cambiamento. Ora, sono perfettamente consapevole che questa idea chiave è un po' vaga, perché non si dice qual è e quali sono i principi cinematici. Va però notato che l'epistemologia bayesiana è una delle poche, forse la sola, ma sono uomo di parte, che cerca forsennatamente pochi principi generali, pochi principi cinematici per regolare tutti i nostri cambiamenti di opinione, e addirittura alcuni epistemologi bayesiani pensano che ce ne sia solo uno di principi che fa tutto il lavoro, e questa è una sfida notevole per l'epistemologia. Vedremo naturalmente qual è il principio fondamentale, anche se non l'unico. Ce ne sono altri, c'è un lavoro immane per cercare di unificarli. Noi ne vedremo uno che però ha una notevole generalità e potenza. Ma cominciamo dalla statica dell'opinione, su cui posso già fin d'ora dire che non faremo un discorso estremamente approfondito, perché per fortuna non è la cosa che ci interessa di più e anche ha un grado di complessità non indifferente. In ogni caso, la statica dell'opinione, e nessuno dica la statistica dell'opinione, è un'altra cosa la statistica. Quindi guardate su Wikipedia, è un errore orribile, certo, all'aggiunta di una sillaba, ma cambia tutto. La statica dell'opinione si propone di rispondere a questo interrogativo: quali sono i principi generali che un soggetto razionale dovrebbe seguire nel formare le proprie opinioni? Cioè, le opinioni di un soggetto razionale in un determinato istante T, come devono essere? Che caratteristiche strutturali devono avere? Qual è la loro architettura? Gli epistemologi bayesiani ritengono che i gradi di credenza di un soggetto razionale dovrebbero soddisfare un principio che io ho chiamato così, non ha un nome standard. Molti lo chiamano semplicemente principio di coerenza, ma poi non si capisce cos'è questa coerenza e alcuni fanno confusione con la coerenza logica. Allora io l'ho chiamato in una maniera noiosa ma precisa: il principio di rappresentazione probabilistica dei gradi di credenza. In breve, RPR. Non poteva mancare un acronimo. Come possiamo formulare RPR? Lo vediamo nella slide 234. Lo formuliamo così. I gradi di credenza di un soggetto razionale devono essere rappresentati in qualunque istante da una funzione di probabilità P, o se preferite P puntino, definita su un appropriato linguaggio. Quindi noi dobbiamo presupporre di avere un linguaggio appropriato, per esempio un linguaggio enunciativo, un linguaggio che può essere anche un linguaggio naturale o formale, ma purché sia ben costruito, semanticamente determinato. Se abbiamo un linguaggio di questo tipo e esprimiamo le nostre credenze con riferimento agli enunciati di questo linguaggio, beh, allora i gradi di credenza che noi abbiamo in un istante t nella verità di ciascuno degli enunciati di questo linguaggio debbono essere rappresentati da una funzione di probabilità. Di funzioni di probabilità ce ne sono tante. Per esempio, consideriamo il linguaggio dell'ippica molto semplice, dove consideriamo solo tre enunciati. La prossima gara verrà vinta da Fulmine, la prossima gara verrà vinta da Tartaruga e la prossima gara non verrà vinta da nessuno dei due. Bene. Io e te possiamo avere idee diverse. Credenze diverse. Io penso che al 20% vince Tartaruga, al 70% Fulmine, e assieme queste due probabilità fanno 90, e al 10% vince qualche altro cavallo. Tu invece pensi che le tre ipotesi, Tartaruga, Fulmine, qualche altro cavallo, hanno un terzo di probabilità per una di essere vera. Abbiamo idee diverse, ma entrambi rispettiamo un principio base della teoria delle probabilità, secondo cui la probabilità di questi tre eventi o tre enunciati, ipotesi che coprono tutte le possibilità è del 100%. Nel mio caso sarà 30 più 60, spero di ricordare bene, più 10%, e fa 100%. Nel tuo caso è un terzo, cioè circa il 33% per uno al fulmine, 33% a tartaruga e 33% un altro cavallo. 33, ovviamente, virgola, 3 periodo. Assieme fanno il 100%. Ecco allora che il principio di rappresentazione probabilistica dei miei gradi di credenza non mi dice esattamente quanto dovrei credere in ciascuna ipotesi, ma mi dice che i miei gradi di credenza, presi tutti assieme, debbano rispettare la teoria delle probabilità, gli assiomi di Kolmogorov. Quindi il significato intuitivo del BRPR può essere espresso in questo modo. Le opinioni di un soggetto razionale devono venire identificate con le probabilità che egli attribuisce a determinati enunciati. E possiamo ora introdurre il tema fondamentale che è quello della cinematica dell'opinione. L'interrogativo cui la cinematica dell'opinione si propone di dare una risposta è quello indicato nella slide 235, cioè quali sono i principi generali che un soggetto razionale dovrebbe seguire nel cambiare le proprie opinioni. Vedete, questo interrogativo presuppone innanzitutto che un soggetto razionale in certe circostanze dovrebbe cambiare le proprie opinioni. Io questa mattina credo al 90% che la Juventus vincerà la prossima partita che si svolge domani pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata vengo a sapere che Ronaldo e altri due forti giocatori della Juventus sono stati colpiti da un'infezione intestinale. Beh, questo cambia le mie probabilità. Sarebbe sciocco se io continuassi a credere al 90% che vince la Juventus, perché io oggi ho avuto delle informazioni rilevanti e quindi bisogna presupporre che arrivato a sera le mie probabilità, le probabilità che attribuirò alla vittoria della Juventus nel prossimo incontro, non saranno più il 90%, forse saranno inferiori. In ogni caso, Il punto fondamentale è che in certe circostanze è razionale cambiare opinione. In quali circostanze? Quando ricevo, dopo aver formato una certa opinione iniziale, secondo gli standard e criteri della rappresentazione probabilistica delle credenze, beh, dopo quel momento io ho avuto informazioni rilevanti che mi obbligano a cambiare opinione. Resta ovviamente da dire e da rispondere all'interrogativo sul modo in cui dovrei cambiare opinione. E quindi bisogna caratterizzare il compito della cinematica dell'opinione immaginando un certo scenario in cui io ricevo informazioni che mi costringono a cambiare opinione e mi chiedo come farò a cambiarla. Interrogativo eccitante al quale risponderemo la prossima puntata.